Buongiorno amici di SPC e benvenuti in un nuovo studio e in una nuova puntata che inauguriamo oggi per un'occasione un po' speciale. Perché Zambo?
Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto, questo bellissimo studio è proprio adatto e allestito in modo da accogliere i nostri due ospiti che sono qui con noi oggi. Vengono da un'azienda di cui forse avrete intuito il nome e ci parleranno di un argomento che c'entra ovviamente con l'automotive, essendo noi un podcast di motori, quindi per chi ancora non lo sapesse o fosse la prima volta che ci ascolta, siamo un podcast di automotive e di mobilità. Oggi parliamo di lubrificanti per autotrazione, un argomento molto interessante e poco dibattuto, diciamo, online. Quindi diamo il benvenuto ai nostri due ospiti per questa puntata speciale.
Ciao, sta per iniziare il podcast Senza Filtri.
Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
SPC Motori è storia, attualità, economia e novità del settore.
Ciao a tutti, naturalmente come avete potuto vedere lavoro in Petronas, il mio nome è Fausto Lupone, io sono un assistente tecnico e in particolare, se lo possiamo dire in inglese che fa tanto, tanto figo, Automotive Sector Expert.
E là là.
Mi hai già impressionato. Ciao a tutti anche da parte mia, io sono Fulvio Savio, lavoro anch'io ovviamente in Petronas e sono il marketing manager per l'Italia.
Beh, okay, innanzitutto benvenuti
in questo studio che è rinnovato non solamente per SPC, perché è tanto che i nostri spettatori non ci vedono anche in un formato video, non solo podcast, e per l'occasione abbiamo veramente due ospiti di un'azienda leader e che ci potrà un pochino illuminare su quella che è l'evoluzione, perché effettivamente, Zambo, andiamo subito al sodo.
Effettivamente l'evoluzione degli oli lubrificanti per autotrazione c'è e ci sarà, specialmente in un futuro in cui la mobilità diventerà completamente elettrica. Quindi io voglio subito sapere adesso, le auto elettriche avranno ancora bisogno di oli lubrificanti?
No, aspetta però, questa è la domanda a cui dovremo rispondere entro la fine dell'episodio.
Ah,
però
ok.
Vogliamo fare un percorso perché per arrivare lì comunque c'è tanto lavoro di mezzo, no?
Sì.
Soprattutto quando si pensa a un'azienda come questa che lavora per esempio in Formula 1.
Eh sì, Formula 1 come sapete è il massimo dell'automotive in ambito sportivo e quindi noi vogliamo sapere qual è il contributo di un'azienda come la vostra in un settore, in una competizione come la Formula 1, perché immaginiamo che sia una palestra, un incubatore di innovazioni molto importante anche per il vostro settore, giusto?
Certo, giusto. Innanzitutto grazie dell'invito.
Ma grazie a voi.
E poi che dire, essere il partner tecnico del team di Formula 1, sì. Mercedes AMG è veramente un'opportunità incredibile, ma direi allo stesso tempo anche una bella sfida quotidiana.
Direi.
Sì. Sfida perché comunque, come potete immaginare, nel mondo della Formula 1 tutto è studiato, formulato per ottenere il massimo delle prestazioni. E poi si entra in un percorso in cui tutti i giorni bisogna cercare qualcosa di nuovo, qualcosa che ti possa dare quel qualcosa in più rispetto magari agli avversari. Però per noi è anche un'opportunità, come vi dicevo, perché ci dà la possibilità di testare i nostri prodotti su un banco di prova che
estremo.
Non è proprio normale, diciamo così, sono condizioni veramente estremo. E questo è fondamentale per lo sviluppo dei lubrificanti e poi ci permette di prendere questi risultati e trasferirli su quelli che poi sono magari i prodotti che usiamo sulle macchine di tutti i giorni.
Esatto, e poi ci arriveremo anche a collegarci poi a quello che sono le macchine di tutti i giorni.
Volevo, visto il tema della giornata e della
sì.
chiacchierata,
sentiti libero.
Grazie. E volevo partire dal mondo della Formula 1 per farvi un esempio. Perché ormai penso che tutti gli ascoltatori e le persone che ci seguono sappiano che la macchina di Formula 1 è una macchina ibrida.
Sì.
Ma non è solo una macchina ibrida, ma è la macchina ibrida più efficiente che esista. Che uno dice, ci posso anche credere ovviamente,
certo,
essendo in Formula 1. E solo per darvi un numero, no? Nel senso che, perché diciamo che è più efficiente? Perché è in grado di trasformare l'energia in movimento circa nel 50%.
Che per un motore ibrido è molto elevato.
È molto elevato. Facciamo, per darvi un altro numero, la macchina che tutti noi possiamo usare oggi pomeriggio arriva a circa il 35%.
Esatto.
Questo vuol dire un bel gap rispetto a quelle che dicevo essere le macchine normali, no? E se, partendo da questa idea, andiamo sul mondo di tutti i giorni, la parola efficienza è una parola che torna anche in tutti i costruttori di autoveicoli. Ed è la parola che in questi ultimi anni viene sentita più spesso.
Sì.
Ed è una richiesta che il costruttore di autoveicoli fa a un'azienda come la nostra. Fai in modo che la mia macchina sia più efficiente. E poi Fausto entrerà ovviamente più nel dettaglio, ma un lubrificante è in grado di aumentare quella che si dice la fuel economy.
Okay.
E quindi la macchina consuma meno. Consumando meno, immette nell'atmosfera ovviamente meno sostanze nocive e quindi ha un impatto ambientale minore.
Chiaro, quindi l'efficienza è direttamente collegata alla sostenibilità anche, no?
Bravissimo.
Quindi siamo in un contesto congiunturale di esigenze sempre maggiori da parte del cliente, da parte del mercato, che si tramutano per voi in sfide tecniche, ingegneristiche magari. E a questo proposito chiederei proprio a Fausto qualche spunto in più.
Riallacciandomi anche a quello che diceva Fulvio, se siete d'accordo io partirei da dove tutto nasce quando si parla di efficienza e di sostenibilità, che sono le normative antinquinamento, naturalmente, che conosciamo, che sono le normative Euro 4, Euro 5, Euro 6, adesso probabilmente uscirà
forse
l'Euro
7.
Forse 7. E quindi partiamo da, per capire quali sono le normative antinquinamento e che impatto hanno sulla macchina e sul lubrificante. Facciamo tre esempi principali. Le normative antinquinamento a partire da Euro 4 hanno imposto della diminuzione di alcuni elementi inquinanti,
okay,
che sono il particolato, la CO2 e il famoso NOx, quindi gli ossidi di azoto.
Sì.
I costruttori hanno affrontato questo, l'NOx hanno inserito, specialmente nei motori diesel, tutta la parte dell'SCR, quindi l'utilizzo di un nuovo fluido che si chiama di blu.
Okay.
Poi, per quello che riguarda il particolato, come sappiamo, a partire dagli Euro 4 e Euro 5 diesel è stato introdotto il filtro del particolato.
Famoso filtro.
Negli ultimi modelli anche sui motori benzina, quindi si parla anche,
esatto,
di filtro del particolato per motori benzina. E infine, per quello che riguarda la CO2, l'unico modo per risparmiare e produrre meno CO2 è bruciare meno combustibile, meno carburante. Non ci sono
crocchi
tecnici come i filtri che possono aiutare in questo.
Beh, posso dire, tra l'altro, dei due aspetti precedenti, il consumatore magari se ne sbatte anche un pochino, no?
Ah,
perché
sì,
non impattano la sua fuel economy.
Mentre
invece
CO2,
questo ultimo aspetto può interessare, sì, anche il consumatore.
Sì. E quindi, tornando alla tua domanda, come i lubrificanti hanno dovuto affrontare questa sfida insieme ai costruttori? Naturalmente sulla parte dell'SCR il lubrificante non interviene, perché è un sistema che viene messo a monte, a valle di tutto, e quindi non interviene. Per quello che riguarda il filtro del particolato, si sono introdotti dei lubrificanti cosiddetti basse ceneri, o low SAPS, che,
okay,
sono dei lubrificanti che sono formulati con degli additivi che, bruciando un pochino in camera di combustione, non aiutano a intasare i filtri, perché i residui dell'olio comunque aiutare, anche se non è il termine esattamente giusto, a intasare il filtro. Quindi anche i lubrificanti, se sono formulati con formulazioni adatte, diminuiscono l'intasamento del filtro, quindi allungano la vita del filtro e allungano la vita della macchina.
Sì, questo è importante, perché spesso pensiamo agli oli lubrificanti come un qualcosa di separato, no? Rispetto a quella che è la camera di scoppio.
Sì.
Invece no. Esatto, interessante.
E quindi a partire dalle ultime generazioni di lubrificanti sono cosiddetti basse ceneri, proprio perché producono meno ceneri in camera di combustione. Invece, come dicevi giustamente tu, per quello che riguarda la CO2, parliamo di fuel economy. Uno può pensare, ma il lubrificante come aiuta ad aumentare la fuel economy o a ridurre il consumo di carburante? Il lubrificante all'interno del motore crea attrito.
Sì.
Più lubrificante viscoso, oppure fatemi dire, anche se chimicamente non è giusto, ma per far capire alla gente, più lubrificante è denso,
certo,
diciamo, più crea attrito all'interno del motore. Quindi i lubrificanti di ultima generazione devono essere molto fluidi, proprio perché creano meno attrito all'interno del motore e quindi rendono più efficiente il motore.
E aiutano a scaldare anche di meno? A generare meno
in
calore?
In realtà i lubrificanti servono anche a raffreddare, come sì. sappiamo. Quindi questo è un altro punto che viene aggiunto come caratteristica, l'essere capaci di smaltire molto più facilmente
parte del calore.
Il calore. Do due dati tecnici per chi magari è avvezzo a guardare le schede tecniche o sì. gli imballi dei lubrificanti. Voi vedete una sigla dietro, 5W30, 10W40, e adesso se voi avete una macchina Euro 6, se andate sul vostro libretto di uso e manutenzione e c'è l'indicazione di quale lubrificante utilizzare, trovate 0W20. Sulle nuove macchine ibride 0W16. Sappiate okay. che siamo arrivati allo 0,12 e 0,8.
E lo 0
man
cosa
mano
significa?
Che io diminuisco questa numerazione, okay. fatemi dire, vuol dire che il mio lubrificante è più fluido. Naturalmente okay. il lubrificante più fluido vuol anche dire che le prestazioni devono essere maggiori, perché ricordiamoci sempre che il lubrificante deve anche proteggere il motore.
Eh sì, dall'usura.
Quindi uno ha in mente un lubrificante denso o viscoso e dice ah, mi protegge meglio, perché naturalmente è più importante, è più denso,
sì.
quindi uno strato protettivo più ampio. Nonostante la bassa viscosità, i nuovi lubrificanti sono adatti, anzi probabilmente proteggono anche meglio rispetto a quelli precedenti.
Ok, quindi scusa, per capire, quando vediamo scritto 0 significa che più di così?
Sì, diciamo che lo 0W12, 0W16 sono proprio le ultime, i limiti. Poi la tecnologia e la chimica probabilmente apre porte che noi non conosciamo, ma ad oggi siamo arrivati a quei livelli lì. Quindi il lubrificante ha un impatto importante. Tenete presente che in una macchina passenger car, quindi una macchina che noi usiamo tutti i giorni, l'impatto del lubrificante sulla fuel economy può arrivare fino al 3% dell'intera macchina.
Se pensiamo
perché naturalmente
magari...
c'è l'aerodinamica, sì. le gomme, tutto quello...
Sembra poco, ma se pensiamo all'autotrasporto...
Se tantissimo. Pensiamo all'autotrasporto è molto più importante, perché pensiamo a un camion, anche solo che fa 1% di fuel economy dovuto sì. al lubrificante, facendo 100.000 km l'anno.
Sì, sì.
E quanto costa adesso tra l'altro la benzina?
Tra l'altro.
È importante, diciamo così.
Sì, io quando si parla di situazione congiunturale, per fortuna sembra un po' scongiurata, ma
che
non
termine
lo so.
Che ci fai usare?
però...
Ci mette in difficoltà.
Sì, sì, sì. sì.
E secondo me è imprescindibile non pensare alla questione materie prime, aumento dei costi. E quando penso a un'azienda comunque così vicina al mondo delle materie prime come può essere la vostra, anche perché per chi mi ascolta, chi ci ascolta lo sa, io mi occupo di acquistare, quindi sono questioni che purtroppo mi trovo a sfidare tutti i giorni. L'aumento dei costi e soprattutto la scarsità di materie prime degli ultimi due anni, a partire dallo scoppio fondamentalmente della guerra in Ucraina e la fortissima ripresa economica post-Covid, io mi immagino vi abbia creato delle sfide non indifferenti da questo punto di vista, no?
Esatto. Sono stati anni molto, molto particolari, come giustamente hai detto. E tra l'altro ci sono due fattori che non è neanche tanto facile far combaciare. Da una parte è quello di trovare una soluzione magari a una materia prima che non è più disponibile. E dall'altra quella comunque di offrire dei prodotti sempre di qualità eccelsa. Molti di questi prodotti hanno delle specifiche internazionali e anche delle specifiche dei costruttori, quindi sono testati e sono quindi in grado di riportare queste specifiche. Se un costruttore modifica la propria formula, deve ovviamente essere in grado di mantenere questo livello di qualità. In questo devo dire che noi siamo stati, direi, molto avvantaggiati dal fatto che in Italia la Petronas ha deciso nel 2018 di aprire il suo centro globale di ricerca e sviluppo.
Oh, questo è interessante.
Bello. Noi che parliamo tanto di economia e di sviluppo sul nostro territorio.
Sì. sì. E devo dire che noi siamo anche molto orgogliosi di questa scelta, perché comunque Petronas è un'azienda multinazionale, quindi come tutte le aziende multinazionali, quando decidono di aprire dei centri anche molto importanti come questo che abbiamo in provincia di Torino, non lo fanno a caso, ma lo
certo.
fanno a ragion veduta,
sì.
no? mettiamola così. Quindi è stata in qualche modo premiata quella che è la cultura dell'automotive che c'è in Piemonte, ma in Italia.
Sì.
E comunque la vicinanza anche a quelli che sono i principali costruttori europei di autovetture. Questo, come sì. vi dicevo, ci ha molto avvantaggiato, perché abbiamo il personale tecnico, ingegneri e formulatori in grado di intervenire in tempi, diciamo, brevi sulle formule, garantendo, come vi dicevo prima, il mantenimento della qualità dei prodotti.
Sì, anche perché io mi immagino la situazione del buon Fausto che va a bussare a casa di Mercedes e gli dice: scusi signora Mercedes, guardi che l'olio che le abbiamo omologato e le abbiamo venduto, abbiamo fatto un contratto quadro da qua ai prossimi 4 anni, da domani sarà così.
Tu scherzi, ma in realtà sei andato a fare anche quello.
No, infatti, cioè, lo dico scherzando, ma è per dare una dimensione.
E non è sempre
che immagino
facile.
Sia proprio questa, no? Immagino che siano comunque sfide non facili da affrontare. No.
E non è sempre facile far accettare questi cambiamenti, perché naturalmente poi questi lubrificanti vengono utilizzati in primo riempimento nei plant di produzione, tutto quanto, quindi devono essere sicuramente sicuri del cambiamento. Però è capitato, capita ancora,
ecco.
Certo, anche perché ci sono applicazioni che vanno al di là di quella che noi immaginiamo, che dicevamo prima come autotrazione, ma lavorano anche magari a livello industriale o in ambiti dove bisogna garantire determinate standard di qualità. Adesso raccontiamo un aneddoto che esula un pochino dal nostro, giusto per allargarsi. Mi è capitato di parlare con un autotrasportatore che trasporta carburante, in questo caso per aerei, e mi raccontava che hanno dei protocolli di sicurezza, perché se il carburante è sporco, ti trovi ad una determinata altezza, non è che ti puoi fermare, accostare e chiamare il carro attrezzi. Per cui in tutti gli ambiti sicuramente anche voi avrete delle soluzioni, delle applicazioni del genere, avrete degli standard qualitativi estremamente alti.
Sì, aggiungo, e poi Fausto ovviamente potrà a sua volta o correggermi o aggiungere ancora. Una caratteristica dei lubrificanti è quella che devono mantenere questo standard qualitativo per un periodo di tempo, che anche qua 20 anni fa erano magari 10.000 chilometri, adesso sono 30.000 chilometri, in condizioni, diciamo, più difficili, vuoi il traffico, vuoi sistemi come lo start and stop, e comunque un utilizzo diverso del mezzo, in quantità anche molte volte minori, perché anche qua le coppe di una macchina di 20 anni fa tenevano 4-5 kg,
anche di più, però anche sì, di più. Comunque sicuramente più di 5.
E adesso
6.
Siamo 3, 3 e mezzo.
Quelli piccoli anche sì, 3.
Quindi
e mezzo, 4 massimo.
Devono avere uno standard qualitativo e mantenerlo per tutto l'arco temporale.
Vero anche che poi si è andato verso il famoso downsizing, quindi
questa è una cosa molto importante, però per sul lubrificante ha avuto un impatto comunque non indifferente, perché come diceva Fulvio, downsizing vuol dire riduzione dei motori ma con potenze molto più elevate, quindi riscaldamento molto più elevato del motore, quindi anche dell'olio. Torniamo al discorso che facevamo prima anche sul raffreddamento, effettivamente che l'olio deve avere come potere di raffreddare il motore, aiutare a raffreddare comunque il motore, le parti calde del motore. E quindi il downsizing vuol dire anche diminuzione delle coppe, quindi meno lubrificante,
e
quindi
poi
più lubrificante in circolo che è soggetto molto di più a usura e degrado.
Poi è tutto un cane che si morde la coda, è una sfida sempre più importante, anche perché motori più piccoli, potenze più elevate, tappi, filtri, quindi calore che
che si accendono a caso sul cruscotto ogni tanto,
quindi,
ma vabbè.
Tanto calore che appunto va smaltito, perché è motivo di inefficienza, no?
Ma posso dire una cosa? Quante volte nel nostro podcast diciamo grazie per l'autorizzazione.
Ti diamo l'autorizzazione se proprio vuoi.
Quante volte nel nostro podcast diciamo che quando vai a prendere un'auto e la prendi a pezzettini e vai a esplodere livelli di tecnologia altissimi per un oggetto che noi diamo così per scontato e così banale come l'auto che usiamo tutti i giorni per andare al lavoro. E questo è secondo me un altro esempio di come un elemento così banale che esiste dalla storia dei tempi, che è un sistema di lubrificazione
dagli egizi per essere, ecco, il primo lubrificante per costruire le piramidi,
questa
probabilmente
è
stato quello, il grasso animale,
ecco. Però cioè, una cosa così, diciamo, che noi diamo così per scontata,
nasconde
il mondo veramente, e questo secondo me è veramente affascinante.
Aggiungo una cosa, che per quanto riguarda il lubrificante, penso che più del 90% delle persone non lo vede mai, perché molto probabilmente la manutenzione è fatta da personale specializzato, meccanici, e quindi l'utilizzatore della macchina la ritira con già ovviamente il lubrificante in coppa.
È chiaro.
Dopo 1 o 2 anni comincia a fare la manutenzione ordinaria o straordinaria, ma non viene mai a contatto con il prodotto, non lo vede.
Sì, è anche per questo che diventa interessante poi approfondire come abbiamo fatto in questa puntata. Mi riaggancio al discorso del downsizing, perché è una tendenza appunto degli ultimi 10-15 anni specialmente. ma noi, siccome siamo un podcast che guarda verso il futuro, vogliamo sapere come saranno questi oli in futuro.
Sì, anche perché fino ad adesso abbiamo parlato di motori termici.
Esatto.
Ma qua ci viene venduto un futuro elettrico, ma la Petronas che fine fa?
Suspense. Dobbiamo rispondere, no. Naturalmente, seppur in modo diverso, naturalmente stiamo parlando con gente che conosce la tecnica se vi segue, quindi sì, non possiamo nasconderci dietro un dito.
Sì, beh, o quantomeno non ci sarà combustione, questo è poco ma sicuro.
Però sicuramente i lubrificanti saranno ancora presenti, come sono ancora presenti sulle macchine elettriche che certo. cominciamo a vedere in giro per le nostre città. Dicevo in modo diverso, perché naturalmente non possiamo paragonare il lubrificante di un motore elettrico o comunque di una macchina elettrica a un lubrificante per motori a combustione. Questo perché naturalmente un motore elettrico non ha bisogno di essere lubrificato al suo interno, però ha bisogno di essere lubrificato o raffreddato all'esterno in altre parti che compongono la macchina elettrica. Possiamo fare due grosse distinzioni: una prima generazione di macchine elettriche, che sono quelle che vediamo principalmente adesso in giro nelle nostre città, dove il motore elettrico e le batterie sono raffreddate esternamente utilizzando, possiamo dire, un anticongelante, quindi possiamo dire
a base acqua,
paraflu, se vogliamo parlare di prodotti conosciuti, o di comunque fluidi che sono molto simili al paraflu. Mentre c'è poi la parte di ingranaggio, come lo chiamiamo transfer box elettrico, i transfer box, sempre per fare i fighi in inglese, che invece ha bisogno di un lubrificante più simile a un lubrificante per cambi, quindi per trasmissioni, con delle caratteristiche leggermente diverse, che ad esempio sono un punto di infiammabilità molto alto, perché per questioni di sicurezza... per questioni di sicurezza, se mai capitasse qualcosa, le temperature possono essere molto elevate, quindi naturalmente non deve essere infiammabile. In un futuro già presente, perché se pensiamo a Tesla, che è naturalmente molto avanti, c'è già una seconda generazione di macchine elettriche e lubrificanti, dove tutti questi componenti che abbiamo detto prima sono tutti messi insieme e lubrificati da un unico fluido.
Ah.
Che natura, quindi che cosa dovrà fare? Dovrà raffreddare le batterie e il motore elettrico e anche lubrificare naturalmente la parte ingranaggi. E naturalmente questo fluido invece deve essere totalmente diverso da un fluido a cui siamo abituati, per due motivi principali. Uno, ci sono dei materiali che ad oggi nel motore non ci sono, come tutta la parte di rame, di plastiche, che ad oggi un lubrificante motore non ha bisogno di lubrificare, non conosce. E poi c'è un problema di elettricità. Quindi, essendo che ha contatto diretto col motore elettrico, deve essere un cosiddetto fluido dielettrico, quindi che non conduce, elettricità.
Okay.
Quindi capite che il futuro c'è, come diceva Fulvio, il nostro nuovo centro di ricerche sta lavorando e comunque continua a lavorare anche su queste evoluzioni. E quindi sì, alla tua domanda iniziale possiamo dire i motori elettrici avranno, per fortuna nostra, ancora bisogno di avere dei fluidi al proprio interno.
Quindi ovviamente sì, ma con delle caratteristiche chiaramente totalmente molto diverse.
Quindi ci rivedremo.
Esatto.
Se volete, non lo so. Questo...
Volentieri, esatto. No, vogliamo assolutamente andare a vedere il centro di ricerca. Quindi farci
accettiamo l'invito. Accettiamo l'autoinvito.
Assolutamente. Se posso, quello che diceva Fausto ovviamente è un percorso che tutto il settore dell'automotive sta da un po' di anni iniziando a fare e che probabilmente avrà, come si dire, il suo apice nel 2035, come sappiamo. Ci sono però delle attività, diciamo, correlate al lubrificante che sono già in essere e vorrei farvi dell'esempio dei PEC. Nel senso, perché noi ovviamente tecnicamente parliamo del fluido, ma il fluido va contenuto in degli imballi. Noi già da anni abbiamo preso una strada nell'ottica di diminuire l'impatto ambientale anche dei nostri PEC. Quindi siamo partiti da un imballo di plastica tradizionale, l'abbiamo ridisegnato e riformulato per diminuirne la quantità e aumentare la quantità di plastica riciclata.
Ok.
Quindi per diminuire l'impatto, anche in ottica di un'eventuale tassa sulla plastica, che in Europa già esiste in alcuni paesi e sicuramente prima o poi arriverà in Italia. L'ulteriore step che abbiamo fatto è stato quello di poi lanciare sul mercato degli imballi, chiamiamoli innovativi o comunque molto diversi, che noi chiamiamo bag in box, che sono degli imballi in cartone, completamente riciclabile, quindi 100% riciclabile, con all'interno una sacca che permette di ridurre il consumo di plastica fino al 92%.
Interessante.
Quasi inesistente.
Quasi inesistente rispetto a quelli che noi consideriamo imballi tradizionali, che comunque si vedono tuttora sul mercato.
Certo, certo, sì, sì, per cui non passa solamente dal prodotto, ma anche in tutta quella che è la catena di fornitura, proprio anche inteso come imballaggio.
E tra l'altro questo imballo, Fulvio, dimmi se sbaglio, è anche certificato, cioè non è, è certificato dalla comunità europea, quindi comunque anche...
riconosciuto.
Non lo dice Petronas, sì, è sì, una certo. certificazione.
Ma
vabbè.
Può essere che andranno poi a sostituire anche questi, questi contenitori che abbiamo sotto al tavolo?
Allora, per adesso noi abbiamo questi imballi da 20 litri.
Ok.
Ed è anche frutto di una scelta che noi abbiamo voluto fare. Fausto prima diceva come sta cambiando il mondo dell'automotive e di riflesso come stanno cambiando i lubrificanti che sono necessari alle macchine. Il fatto di lanciare sul mercato dei 20 litri ci aiuta, soprattutto per quanto riguarda i meccanici, a cominciare a forzare il meccanico a utilizzare dei prodotti, diciamo, meno tradizionali o comunque sì. a più alta tecnologia, senza magari essere obbligato a comprare imballi più grandi.
Ok,
certo, anche per disinnestare certe tradizioni, certe abitudini, certe routine che poi gli utilizzatori
finali tornando alla
hanno.
Viscosità, probabilmente se si va da un meccanico di 20 anni fa ti dice su tutte le macchine va bene il 10W40 e al fusto di 10W40. Adesso i lubrificanti sono praticamente approvati da ogni singolo costruttore, è difficile avere un lubrificante moderno con 10 costruttori approvati e quindi l'imballo da 20 litri aiuta ad avere imballi piccoli in officina da utilizzare per le vetture, specialmente per le officine indipendenti,
certo,
naturalmente, dove non sai esattamente che tipologia di macchina ti entra.
Prima parlavamo nel dietro le quinte, è vero che l'elettrico è il futuro, ma ci troviamo forse anche in uno step intermedio dove esistono anche le vetture ibride, che anche quelle forse meritano di spendere un paio di parole, perché sono vetture termiche o sono vetture elettriche dal punto di vista vostro?
Allora, io posso dare due numeri e poi magari Fausto spiega in maniera tecnica la situazione per quanto riguarda i lubrificanti. Hai perfettamente ragione. Tutti noi sentiamo e siamo bombardati da pubblicità, newsletter e via dicendo di l'idea della macchina elettrica, ma se noi andiamo a vedere quelli che sono i dati dell'immatricolato, le vetture totalmente elettriche, quindi senza combustione interna come dicevamo prima, sono al momento una percentuale molto bassa, sotto il 4% sì. Ancora il grosso in questo momento la fa la parte ibrida. E lì si apre un bel ventaglio, perché c'è il mild hybrid, il full hybrid, il plug-in, che ovviamente hanno delle necessità più simili a quelle dei motori, diciamo, tradizionali, perché comunque contengono e hanno ancora un motore a combustione interna.
E quindi a livello di lubrificanti, diciamo che la tecnologia che si utilizza sul mild hybrid, plug-in hybrid o comunque full hybrid è praticamente la tecnologia che si utilizza sui nuovi motori sì. benzina o diesel. Naturalmente ci sono delle caratteristiche leggermente diverse, come ad esempio l'intervenire dello start and stop molto più
chiaro.
Frequentemente, naturalmente, confronto a una macchina solo a combustione termica. E quindi anche in questo caso capite che il lubrificante è soggetto a uno stress termico e fisico, perché naturalamente ogni volta deve riprendere tutto dalla coppa, arrivare in motore, raffreddare e circolare all'interno del motore, e quindi deve essere molto più resistente da quel punto di vista. E anche perché dovete tenere presente che la maggior parte delle usure che avviene in un motore generalmente è nella fase di avvio, quindi molti più riavvii vuol dire molte più probabilità di avere poi problemi di usura al motore. Quindi avere un lubrificante che comunque è efficiente è molto importante. E le basse viscosità aiutano anche questo, perché naturalmente una bassa viscosità è molto più facilmente pompabile, più velocemente
certo.
all'interno del motore. Quindi arriva più velocemente a lubrificare le parti critiche che ci sono all'interno del motore.
Beh ragazzi, che dire, livelli altissimi,
altissimi
oggi nello studio SPC.
Molto interessante.
Questo lo dite perché siamo qua.
Sì, poi diciamo come si deve.
Fuori onda.
Appena spegniamo.
Quindi non vogliamo più sentir dire i lubrificanti sono tutti uguali.
Esatto. No. Esatto, chiaramente.
Non penso dopo questi 30 minuti che chiunque abbia ascoltato questo podcast sia uscito con quest'idea. Quindi vi ringraziamo per il vostro prezioso contributo.
Grazie a voi.
Davvero.
Sì. Grazie a voi.
E noi
adesso
invitiamo,
andremo a vedere subito i libretti d'uso e manutenzione delle nostre auto per capire,
anche perché credo che nessuno li apra o per l'autoradio
o per
probabilmente
il timbro,
per
quando
capire
vado a fare
come funziona l'autoradio, ma per vedere i lubrificanti li
per
usa
collegare
il
Bluetooth del telefono.
Bravo.
Bene, quindi io direi che possiamo chiudere qui questa puntata speciale. Salutiamo i nostri ospiti.
Assolutamente. Ne approfittiamo per invitarvi come sempre a seguirci e iscrivervi ai nostri canali se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo nella prossima puntata.
Alla prossima.
Grazie.
Ciao.
Ciao
a tutti.
Ciao, ciao a tutti.